Benvenuti all'Osservatorio Astronomico di Brera. E secondo voi che cosa si fa in un osservatorio?
Si osserva.
Se io mi dessi tanti soldi per costruire un telescopio, a patto che funzioni nel modo migliore possibile, voi lo costruireste al mare, in montagna o in pieno centro città?
Montagna.
Quanti in montagna? Facciamo fatta di mani, via. Quanti al mare? Quanti in pieno centro città? L'avete visto il Duomo salendo dalle scale?
L'unica che non è stata una centro città.
Oppure da lì l'avete visto, la Madonnina si vede bene. Quindi siamo?
In centro.
E siamo in un? Come la sbandiamo?
Non c'è la illuminazione stradale quando...
Provate con la alzata di mano?
Non c'è la illuminazione stradale quando...
Siamo così bene. 200 anni fa le luci così come oggi non c'erano.
Stessa risposta. Allora, sì, l'Osservatorio Astronomico di Brera è la più antica istituzione scientifica di Milano e nasce su questi tetti dove voi mettete i piedi oggi nel 1762. Era un collegio di padri gesuiti. Due padri gesuiti videro il passaggio di una cometa, si appassionarono molto all'evento e chiesero al rettore Pallavicini di avere a disposizione dell'altra strumentazione. Il rettore disse di sì e da lì nasce la specola all'Osservatorio Astronomico di Brera. Ora, voi vi trovate all'interno di questa cupola, qui c'è il Duomo di Milano, questo è quel palazzo di lì e di qui lo vedete come dall'orto botanico, quindi da qui sotto, e voi siete nella cupola dell'osservatorio. Questa era la cupola che ospitava un telescopio, il grande telescopio di Schiaparelli, cioè, inizialmente era una terrazza e basta, quindi da qui si osservava come una terrazza, poi piano piano lavori diversi l'hanno portata ad avere una cupola molto più grande con questo che è il basamento che doveva reggere il telescopio di Schiaparelli. Un telescopio che Schiaparelli chiese quando si rese conto che la sua ricerca sul pianeta Marte che aveva condotto con il telescopio che è ancora in quell'altra cupola stava dando dei risultati. In quell'altro telescopio, cioè in quell'altra cupola, c'è il telescopio con cui Schiaparelli ha iniziato nel 1877 ad osservare Marte, a vedere i canali di Marte, quindi delle piccole righe nere sulla superficie di Marte, e da lì in poi è nato tutto il mito dei marziani. Lui vedeva queste righe nere, tutto il mondo vedeva queste righe nere. Si tratta, in realtà si è scoperto dopo, soltanto nel Novecento, che è un problema legato a, sono delle illusioni ottiche, cioè come funziona il nostro cervello e il nostro occhio insieme, con una bassa risoluzione del telescopio, quello che si poteva vedere erano queste righe nere che in realtà non erano nient'altro che una forma che creava il cervello attorno a due particolari che non si riuscivano a risolvere molto bene. Quindi, il mito dei marziani, cioè di persone che costruiscono dei canali per il flusso delle acque su un pianeta, nasce qui. Cioè i marziani nascono all'Osservatorio Astronomico di Brera nel 1877, in quell'altra cupola. Poi, siccome era molto celebre Schiaparelli, anche per altri motivi che magari vedremo anche più avanti, gli viene accordato di acquistare un telescopio ancora più grande che è quello che stava qui dentro, un telescopio di 6 metri di lunghezza e che è stato portato al Museo di Scienze e Tecnica quest'anno, c'è stata l'inaugurazione il 29 settembre scorso. Vi faccio vedere il video che abbiamo montato del trasporto, piccolo accenno, era qui, poi è stato portato a Merate c'è un'altra sede dove si è cercato di correre ai ripari quando qui arriva la luce artificiale nel 1923, un po' di strumenti sono stati portati a Merate. Poi in realtà cioè, Merate è piena Brianza, è uno dei quartieri più ricchi d'Italia, dove c'è la ricchezza, c'è la luce, e la luce artificiale vuol dire non poter osservare il cielo perché sono le luci artificiali, neon dei bar, dei ristoranti, degli aeroporti che ci impediscono di vedere la volta stellata, esattamente come la vediamo quando siamo lontani dai centri abitati. Di fatto sono stati dismessi la gran parte dei telescopi, ce ne sono un paio, ma per uso didattico non per fare vera e propria ricerca. Quindi lo schiaparelli che voi adesso vedete montato giaceva tutto sparpagliato nelle cantine di Lerate e poi è stato ripristinato, e qui se va il video vedete il trasferimento al Museo di Scienze Tecniche dopo 6 anni di restauro. Ricostruito, e poi c'è Bowie, però adesso lo spegniamo, wow, cioè oddio, mi dispiace sempre molto, però è stato ricostruito dall'ARAS, che è una società che si occupa del restauro. Hanno ricostruito tipo 250 viti in modo come venivano costruite nel 1800, quindi è stato un lavoro molto lungo. È al Museo di Scienze Tecniche, dove c'era il pendolo di Foucault, era stato messo lì. Bene, allora, qui non si osserva più. Però ci lavorano degli astronomi. Che fanno? Allora, gli astronomi non sono solo qui. Vedete le stelline che ho messo sull'Italia? Ah, ma io c'ho il puntatore, scusate. Che cavoli. Le stelline che ho sparpagliato sull'Italia sono dove ci sono gli altri osservatori astronomici. L'osservatorio astronomico di Brera fa parte, insieme ad altri 12 osservatori, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF. Forse conoscete il suo cugino un po' più famoso, l'INFN, che è quello che sta dietro al CERN, ad esempio, di Ginevra. Noi siamo l'INAF, un istituto ministeriale, e in realtà gli osservatori sono Torino, Milano, Trieste, Bologna, Padova, Firenze, Teramo, Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Più o meno quasi tutti a ridosso di grandi città, perché sono stati costruiti quando il problema della luce artificiale non c'era. E allora cosa hanno fatto gli astronomi? Gli astronomi sono diventati furbi e hanno cominciato a costruire telescopi in zone meravigliose del pianeta, come questo che è il telescopio nazionale Galileo, sta alle Canarie, sull'isola della Palma, sulla rocca dello Smucciacios, a 2800 metri di quota, e quello che vedete qui è un mare di nuvole. Ora, questo è un telescopietto dignitoso, buono per fare ricerca, ma niente di straordinario. Il suo specchio ha una dimensione di 3 metri e mezzo di diametro. Io non so se vi siete accorti entrando, ci sono due telescopi, due cannocchiali sostanzialmente, due telescopi galileiani, tubo, lente, lente, un buona pace di Galileo, due tuboni, Ora dovete immaginare che i telescopi che si usano adesso, prendete una delle due lenti, la fate diventare uno specchio, perché noi ormai lavoriamo soltanto con gli specchi, questa lente la fate diventare grande 3 metri e mezzo, più o meno due volte me. Questo è uno specchio appena sufficiente per fare ricerca. Perché, secondo voi, io ho bisogno di specchi sempre più grandi? Scavate. Già troppo, come lo penserebbe un bambino di 3 anni? La fisica, lo dico sempre durante le lezioni, si fa su cose banali, banale banale. Io devo riuscire a spiegare delle cose banali, banali, banali. Su quella roba lì si fa la fisica. Non è abbastanza, perché anche se aumento non aumenta la capacità di osservazione, non è quello, è ancora più semplice.
Il peso della lente.
Perché per vedere meglio? Mi rendo conto che sto rompendo le scatole, ma è così. Perché vedere meglio vuol dire avere uno specchio più grande? Più facile.
Per vedere più cose.
Aumenta la definizione, forse per un ingrandimento.
Troppo difficile, troppo difficile. No. E la luce detta, proviamo a dirla meglio. se io devo raccogliere l'acqua piovana con un catino, vado con un catino piccolo o con un catino grande?
Grande.
Grande. Se io devo raccogliere la luce che arriva dalle sorgenti celesti, la luce trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni, vado con uno specchio piccolo o uno specchio grande? Grande, fine. Ok? È tutto qua. Poi c'è un'altra questione. Se io voglio vedere la televisione a casa, e qui ci riagganciamo a quello che diceva lei, se io voglio vedere la televisione a casa, prendo uno schermo piccolo o uno schermo grande? Perché?
Dipende dalla distanza a cui la vede la televisione.
Sì, certo, però,
diciamo,
ecco, per avere più definizione, cioè vuol dire, pensate bene a cosa dice, perché sono tutte cose che sapete già, vanno solo rimesse un po' in ordine. Se voi avete tanti pixel, cioè se voi avete un'immagine un po' più allargata, vuol dire che il dettaglio è maggiore, la faccia di Fedez è su più pixel, quindi ve la vedete meglio, piuttosto che tre pixel in croce con cui voi non riuscite più a distinguere l'immagine. Nell'astronomia è uguale, maggiori è il dettaglio, maggiore è la superficie su cui io riesco a dividere la mia immagine, maggiori sono i dettagli che io riesco a carpire dalla mia sorgente celeste. Quindi sempre più grande, sempre più grande. Quest'altro telescopio che vi faccio vedere è il Large Binocular Telescope. Non hanno grandi fantasie gli astronomi. Large Binocular Telescope vuol dire grande telescopio binoculare. Ed è fatto così. Allora, sta in Arizona ed è fatto in questo modo. Sembra due occhi, binoculare perché sembra che abbia due occhi. Perfetto, ognuno di questi due specchi ha una dimensione di 8 metri di diametro. Quant'è 8 metri? È questa stanza. 8 metri è questa roba qua. Cioè due persone sopra che lo stanno pulendo. Ora, qui vedete la struttura che deve reggere questo specchio. Qua ci sono le persone. E qui vi invito a trovare delle persone nell'immagine. Ci sono?
Ah, ci sono.
No, no. Allora, questo qua è un muletto. Allora, uno è qua. Jeans, maglione e schermo del computer. Jeans, maglione e schermo del computer. E un po' ce ne sono qua. Questo per apprezzare, insomma, la struttura dei telescopi che devono essere utilizzati adesso. Di nuovo, le dimensioni, e non ci si ferma mica qua. Qualcuno ha detto prima il peso. Allora, quegli specchi che voi avete visto prima da 8 metri di diametro sono un po' il capolinea, nel senso che uno specchio di 8 metri, uno intero, è difficile da costruire e poi trasportare in un posto diverso da dove l'ho costruito. Trovatemelo un tir che mi trasporta una roba da 8 metri senza fargli fare nessun salto. Due, il peso. 8 metri pesante uno specchio e si deforma sotto il suo stesso peso, e non si deve deformare perché ha una forma prestabilita proprio per riflettere la luce in un certo modo. Quindi è sempre più grande, sempre più grande, e oltre un certo numero non riesco ad arrivare. Allora, che cosa hanno fatto gli astronomi? Adesso negli ultimi anni stanno realizzando degli specchi che vengono realizzati in realtà come degli alveari, cioè mettendo insieme tanti specchi piccoli. Un esempio è quello che avete lì, quello lì è un telescopio, è uno specchio prototipo di un telescopio Magic, che poi è fatto da tanti pezzettini messi insieme. La grande scommessa dell'Europa è l'ELT, cioè l'Extremely Large Telescope, che è un telescopio che dovrà avere 39 metri di diametro. Qui c'è una macchina, e sarà fatto da tanti specchi esagonali. Uno di fianco all'altro, uno di 1-2 metri, uno attorno all'altro, e questa sarà la sfida del 2024, mi pare.
Quanti specchi?
Non me lo ricordo quanti sono, tanti, non me lo ricordo il numero esatto.
Dove lo mettono?
Hanno fatto un casino a Cerro Paranal, Cile. È stato difficile trovare il posto giusto, perché bisogna trovare il posto dove non è sprecato, dove insomma le notti sono buone. dove la comunità venga, cioè, deve arrivare, insomma, le varie parti della natura, come dire. Bene. Ora, quindi la domanda che vi faccio è: cosa fa un astronomo? Un astronomo fa questo. Potete rispondere liberamente.
Sembra più dilettantesco.
Però sì. Allora, questa è la passione e la grandissima abilità degli astrofili, cioè di chi la sera ha un suo telescopio e decide di andare ad osservare il cielo dalla montagnetta di San Siro, per noi magari da Merate, da Montevecchia, insomma da un luogo che sia un po' più al buio, e di una grande conoscenza del cielo locale, quindi di quello che si può osservare, una conoscenza media che l'astrofisico non ha. L'astrofisico non conosce le costellazioni, non sa cosa si vede quel giorno in cielo, minimamente. Io ho imparato le costellazioni quando sono entrata in planetario dopo la laurea, quindi non fate un po' voi. Le costellazioni è anche quello che si vede nel cielo quella sera, perché l'astrofisico di professione ha bisogno di questa roba qua, e questa roba qua non te la carichi sulle spalle e la porti la sera da qualche parte, ci devi andare. O anche no, perché ultimamente si fa tutto in remoto, nel senso che cosa si fa una volta che si va ad osservare a questo telescopio? Secondo voi, io faccio l'astronomo, l'astrofisico, arrivo a Blin Blon, sono arrivata, secondo voi, dove vado? Davanti al computer. Io non vado a un oculare, io sostanzialmente arrivo... Io sostanzialmente arrivo e vado in una sala dei bottoni, una stanza dei bottoni da cui manovro il mio telescopio, ok? E non ci metto mano, qualunque cosa succede al telescopio, c'è un tecnico che mette la mano al telescopio, quindi io non guardo più dall'oculare. È talmente tutto remoto, io posso farla qua, tendenzialmente non si va quasi più ai vari telescopi. Si dice voglio osservare questo e quell'altro, e secondo voi cosa vi arriva a casa o nei centri di ricerca? Delle immagini. Sostanzialmente io il bottino, il ricco bottino di un astronomo sono delle immagini. Delle immagini che porta a casa, sulle quali lavora con dei programmi specifici. Quindi questo è quello che fa l'astronomo, lo so, è più brutto di quello che pensate, lo so. Questo è il lavoro dell'astronomo, quindi davanti a un computer, questo è un desktop tipico dell'astronomo. Ora io non credo che si veda adesso, magari dopo ve lo faccio rivedere quando c'è meno luce, ma questo, cioè l'ho proprio fotografato, c'era una Ginevra Princhieri, aveva questa immagine, ho fatto la foto al computer. Ora io non so se li vedete, questi anelli concentrici verdi, tutto attorno a questa immagine, dovete avvicinarvi per vederli, comunque ci sono degli anelli concentrici. Sono del programma. Questo programma cosa fa? Conta i fotoni che sono arrivati in questo cerchio, in quest'altro cerchio, in quello più ampio e così via. Cioè conta quante particelle di luce sono arrivate e sono entrate in un determinato pixel. Quello fa. Perché? Perché io cerco di capire, ad esempio, se la mia sorgente emette tutta la luce al centro o è un po' più spampanata, la mette un po' all'esterno, oppure se è molto diffusa e quindi tutta la distribuzione di luce ricade su tutta la superficie. Si chiama fare una curva di luce della mia sorgente astronomica. Quindi sostanzialmente quello che io faccio è guardare un'immagine, recuperare dei dati, tipicamente il numero di fotoni che cadono in un pixel, quindi dal numero, immagine, numero e della gran statistica. Allora, se io vi dicessi che sono un demografo e in base al tasso di emigrazione, di immigrazione, di dati, nascita e di morte, vi riesco a ricostruire la popolazione che ci sarà in Italia nel 2100, voi mi credete? Sì. Vi saprò anche dire più o meno quale sarà la popolazione, quale sarà l'altezza media, quale sarà, se ci saranno più mori, più biondi, più o meno lo riesco a dire. Siamo tutti d'accordo? L'astronomo cosa fa? L'astronomo sa come vivono le stelle, come muoiono le stelle, quando nascono, in che modo muoiono, e riesco riescono a prevedere quale sarà la popolazione di una galassia da qua a un milione o un miliardo di anni. Si chiama evoluzione di una galassia. Tutto qua. Come evolve un paese? Io riesco a capire come evolve una galassia semplicemente considerando di che cosa è fatta. È fatta di stelle, centinaia di miliardi di stelle. E io riesco a capire come evolverà. Ecco, i tempi sono un po' diversi. Milioni o miliardi di anni. Questo è quello che fa. Quindi, ora che vi ho tolto tutto il romanticismo dell'astronomia, ma proprio tutto, vi dico che in questo momento in cui noi stiamo dialogando, dove è il tramonto in qualunque parte del mondo, c'è qualcuno che sta facendo il suo zainetto comunque per andare ad accendere i telescopi. Devono essere preparati prima della notte perché devono entrare in temperatura, devono essere pronti e predisposti perché sono i nostri occhi, noi non abbiamo nient'altro. Voi a scuola avevate un laboratorio di astronomia o di astrofisica? No, noi non abbiamo un laboratorio, noi non possiamo creare delle stelle, far esploderne un'altra, farlo scontrare due galassie. Non lo possiamo fare, il nostro laboratorio è il cielo e tutto quello che noi possiamo fare è accendere tutti gli strumenti, tutti i nostri occhi per essere pronti nel caso succeda qualcosa durante la notte. Il lavoro dell'astronomo è un lavoro da detective, è un lavoro CSI, cioè se deve succedere una cosa, succede, poi la mattina dopo cerchi di capire chi ha ucciso quella stella, chi non ha, perché è morta, che cosa gli è successo lungo il cammino, recuperando tutti i vari indizi e ricostruendo quindi la teoria che ci spiega che cosa è successo alla determinata stella o alla determinata galassia. Questo è quello che fa l'astronomo. Questo è il lavoro dell'astrofisico ed è un lavoro che può fare soltanto con tanta, 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 tanta matematica. Ora, la matematica in questo lavoro qui è il più grande appiglio, perché quando uno guarda il cielo, da una parte c'è una stella che nasce, dall'altra muore, è un buco nero, un'onda gravitazionale e la radiazione cosmica di fondo, come faccio a spiegare tutta questa cosa? Io riesco partendo da una cosa, 2 più 2 è uguale a 4. Allora, se 2 più 2 è uguale a 4, più 2 è uguale a 6. Più 2 uguale a 8 e metto insieme un mattone dopo mattone, vedremo, oggi lo faremo, eh? Partiamo dalle basi e dal fatto che la matematica è il più grande appiglio, è la roccia a cui mi arpiono nel naufragio proprio, perché è l'unica cosa che mi permette di mettere ordine e di dare un senso, di costruire delle teorie riguardo a quello che mi sta attorno. Quindi la matematica è una grande risorsa, a volte arriva prima la matematica della teoria, la matematica mi spiega delle cose, io non arrivo a capire esattamente che cosa ci sia dietro, ma la matematica mi sta dicendo la via, ed è fondamentale per un astronomo. Quindi, in realtà anche per studenti, so che io, cioè, superiore la matematica è vista un po' così, in realtà a un certo punto uno arriva a... ma anche in economia, da qualunque parte, cioè la matematica è quel punto fermo da cui io riparto, quasi sempre. Ora, di che cosa si nutre l'astronomo? L'astronomo vive di radiazione elettromagnetica, che è la luce. Il pane dell'astronomo è la luce. La luce che cos'è? Quando lo scoprite, vincete il premio Nobel. L'anno prossimo, però questa l'hanno già dato, è onda, è particella, di fatto noi chiamiamo luce di solito quella piccola parte dello spettro elettromagnetico di un intervallo più vasto che è quella a cui noi i nostri occhi sono sensibili. Io vi vedo perché state emettendo della luce che i miei occhi riescono a registrare, ok? In realtà la luce è un insieme molto più vasto che va dai potentissimi raggi gamma, che sono quelli dannosi, quelli che ci preoccupano nelle esplosioni nucleari, ai raggi X, che sono quelli sì dannosi ma a volte anche utili se dobbiamo farci delle radiografie o nella mammografia, insomma sono i raggi X che ci permettono di indagare o anche dare un po', ci permettono un po' di sicurezza. Poi abbiamo l'ultravioletto, che è quello contro il quale mettiamo la crema UVA e UVB al mare. Abbiamo la luce a cui i nostri occhi sono sensibili, l'infrarosso, che è quello delle telecamere che lavorano in notturna, ad esempio, gli omini verdi che si vedono nelle riprese in notturna sono registrazioni fatte in infrarosso. Poi abbiamo le microonde, che sono quelle che usiamo a casa quando scaldiamo acqua, latte, pasta, quel che volete, o ci cucinate anche, e poi le onde radio, che sono quelle delle trasmissioni satellitari. Ora, una cosa che vi ripeteranno tutti è la seguente, che la luce viene contraddistinta da delle frequenze. Le frequenze più alte corrispondono alla luce più energetica. Frequenza alta, alta energia, vuol dire raggi gamma, ok? Qui c'è la parte più alta, più energetica dello spettro, e a mano qui ci sono le onde più basse di energia. Ok? Quindi frequenza ed energia vanno insieme. Ok? Questa lezione vuole visitare alcune delle cose che vi verranno dette nelle prossime volte. Quindi se oggi non trattenete tutto, fa niente, ve ne ripeteranno queste cose. Ok? Quindi quello che voi dovete memorizzare è che i raggi gamma sono trasportati da dei fotoni molto molto energetici, che sono i fotoni gamma, ok? Una luce ad alta frequenza. Vi faccio notare che l'ultravioletto è più energetico del visibile, quindi l'ultravioletto è un po' più dannoso, un po' più forte della luce a cui noi siamo sensibili con i nostri occhi. Il blu è una luce più energetica del rosso, i fotoni blu sono più energetici dei fotoni rossi, e poi abbiamo l'infrarosso, piano piano energie che diminuiscono. Bene, vi faccio presente un'altra cosa, poi se volete sorvoliamo su questa. La frequenza e la lunghezza d'onda vanno l'una al contrario dell'altra. Dove c'è alta frequenza c'è bassa lunghezza d'onda, dove c'è bassa frequenza c'è alta lunghezza d'onda. Ve lo dico più che altro perché magari qualcuno vi parla di lunghezza d'onda, di frequenza, almeno memorizzate queste cose un po' che possono creare confusione. Allora, questa è la luce a cui i nostri occhi sono sensibili, i colori di Minorca in particolare, quella. Questa è un'immagine presa all'infrarosso. Tutti i corpi caldi emettono luce infrarossa, noi emettiamo luce infrarossa, ok? Questa bambina emette luce infrarossa, ma vi faccio notare che la zona più calda è quella con il colore bianco, ed è dove passano le arterie, lo vedete in questa zona qua. I capelli e la zona più fredda sono viola, ok? Questo detetta proprio le varie temperature del corpo. Oppure guardate questa immagine con i tetti, le montagne e il cielo, è sempre un'immagine in infrarosso. Noi con i nostri occhi non vedremo assolutamente niente. Alcuni rettili hanno la visione di infrarosso, perché dovendo cacciare di notte hanno bisogno di individuare le prede calde, e non il tronco dell'albero, perfetto, e quindi hanno questa visione di infrarosso che gli permette di vedere i corpi caldi. Questa invece è una lastra a raggi X, in particolare è la mano della moglie di Röntgen, che è quello che ha scoperto i raggi X, e quello che vedete lì è un anello. Bene, tranquilli, confortevole, d'accordo, ok, andiamo avanti. Ora, per nostra fortuna, l'atmosfera è quello bel straterello che ci protegge dai raggi X e raggi gamma e buona parte degli ultravioletti che arrivano dal cielo. Il cielo è pieno di X, gamma e ultravioletto, eh? Non arrivano sulla Terra perché noi abbiamo un fantastico strato, un cuscinetto che è l'atmosfera. L'atmosfera lascia passare la luce del sole, non gli crea problemi, e buona parte del radio, delle onde radio. Ecco perché noi comunichiamo con le onde radio, perché si dice che l'atmosfera è trasparente alle onde radio, cioè le lascia passare senza problemi. Non è esattamente un caso che noi abbiamo degli occhi che sono sensibili al visibile, perché quella è la luce del sole che ci arriva, noi ci siamo sviluppati su questa terra sfruttando la luce che c'era, e la luce che c'era è la luce visibile, quindi i nostri occhi funzionano in quel modo lì perché siamo nati qui. Fossimo nati su un altro pianeta, probabilmente avremmo degli occhi diversi. Ora, per vedere i raggi X e i raggi gamma, però gli astronomi che sono zucconi e non gli basta quello che si vede, cosa si fa? Si mette in orbita dei satelliti, come questo che è il satellite SWIFT, che è stato messo in orbita per andare a osservare delle esplosioni che si chiamano gamma ray burst, delle esplosioni di raggi gamma scoperte nel 62, oggi sappiamo che sono legate alle esplosioni di stelle grandi, se ne verificano uno o due ogni giorno, insomma, hanno tenuto occupata la comunità scientifica per lungo tempo, ne parlerà Ghisellini durante una delle sue lezioni, oppure il fantastico Hubble Space Telescope, di cui tra un attimo parliamo. Che cos'è quindi l'astronomia? L'astronomia sostanzialmente è la scienza più antica dell'uomo, perché se io vi tolgo smartphone, cellulari, orologi, campanili e vi chiedo di orientarvi nel tempo e nello spazio, l'unica cosa che potete fare è osservare dov'è il sole e dove sono le stelle. Non lo facciamo solo noi, lo facevano già gli antichi. Allora, questo è il cielo. Sopra le vostre teste, più o meno alle 10:30, guardando verso sud, il problema è che non c'è un cavolo da vedere, il cielo invernale è meglio, adesso ancora non sta sorgendo il toro a est, ma qua c'è l'acquario, i pesci, insomma c'è poca roba da vedere, sorgerà la luna, quindi non so neanche che cosa dirvi. Pegaso forse si vede, il delfino, insomma qualcosa là, questo qua però. Ad ogni modo, però, se vi spostate, supponete sempre di girarvi verso sud e guardare in alto, vedrete la volta sopra le vostre teste in questo modo. Qui ci sarà il Grande Carro. Questa costellazione è particolarmente nota, tutte le costellazioni sono note fin dall'antichità, ma questa ha una sua storia particolare, perché le sette stelle che fanno parte del Grande Carro, per gli antichi latini, erano i sette buoi. Settentrione, indicavano il settentrione, perché se voi proseguite da queste ultime due stelle del Grande Carro per 5 o 6 volte la loro distanza, incontrate questa che è la stella polare. La stella polare non è facile da vedere in cielo, è molto debole. Voi potete aiutarvi grazie al Grande Carro, in questo modo voi trovate la stella polare e indica quindi. Per gli antichi egizi particolarmente importante era Sirio. Sirio è una stella che quando sorgeva indicava agli antichi egizi che da lì a poco avrebbe sondato il Nilo e che avrebbe depositato sulle sponde il limo, e da lì in poi avrebbe iniziato quindi tutta la sua agricoltura e l'attività politica e agricola della città egizia. Altro asterismo particolarmente importante sono le Pleiadi, che sono sette stelle, sette sorelle che scappano dal cacciatore Orione, stanno sul collo del toro e indicavano ai naviganti greci quando fosse il caso di mettersi in mare oppure no, perché era la stagione buona o quella in cui era meglio mettere i remi in barca e starsene in barca. Ora, vi dicevo del Hubble. L'Hubble è il telescopio che ha cambiato il nostro modo di concepire l'universo. È stato messo in orbita nel 1990, è stata un'operazione di straordinaria importanza, e quello che ci ha permesso di vedere è molto al di là di quello a cui sono abituati i nostri occhi, del cielo visibile ad occhio nudo. Il direttore dell'Hubble aveva a disposizione 11 giorni per farne quello che voleva e ha deciso di fare una cosa, secondo me, straordinaria, cioè di puntarlo in un angolo del cielo dove non c'è niente. L'obiettivo è: vediamo che cosa c'è dove non c'è nulla. E l'ha puntato in un angolo grande quanto l'unghia del vostro pollice, se mettete il dito dritto davanti a voi, in questa posizione. Tra Eridano e la Fornace, due costellazioni che non vi invito ad andare a cercare perché sono costantemente sotto i tetti di Milano, deboli, e in quell'angolo di cielo, mentre ruotava attorno alla Terra, puntava sempre in quella direzione, questo è quello che ha osservato. in questa immagine, a parte quelle due stelle che vi ho indicato, questa e quest'altra, tutti i punti luminosi che voi vedete sono galassie. A perdita d'occhio, è una galassia questa, come vedete ben definita, ma sono galassie anche questi puntini molto più piccoli, perché è come un'immagine scattata a lungo corso Buenos Aires. Le persone davanti sono grandi, le persone in fondo sono molto molto piccole. Qual è il panorama che ci dà questa immagine? È che noi siamo sulla Terra, che è il terzo pianeta del sistema solare, del sistema solare che ruota attorno al Sole. Il Sole è una stella medio piccola della nostra galassia, la Via Lattea, che è formata da centinaia di miliardi di stelle. Poi, ovunque vi ci stia l'unghia del vostro pollice nel cielo, là dietro ci sono decine di migliaia di galassie, ognuna delle quali formata a sua volta da centinaia di miliardi di stelle. Questa cosa vale sopra la vostra testa, ma anche sotto i vostri piedi, perché dopo un po' di là la Terra finisce ed è di nuovo cielo. Siete pronti? Cioè, questa roba qua va esplorata. Questo è il motivo per cui tipicamente all'astronomo, se gli chiedete qual è, cos'è quella stella lì, dice no, non me ne frega niente, ma quanta roba c'ho da prendere di là. Ok? Sereni? Prego. Sono vere, sono verosimili. Sono rielaborati, sono fatti in diversi filtri e poi rimessi insieme, cioè per chi magari è esperto di fotografia viene preso prima il filtro rosso, prima il filtro, cioè insieme in realtà, filtro rosso, filtro verde, filtro blu e poi vengono rimessi insieme, quindi sono verosimili.
Scusi, la definizione delle galassie è puramente arbitraria, cioè definisce un gruppo di stelle vicine?
No, definisce un gruppo di stelle che hanno un tipico... buca di una certa massa, di sotto una certa massa non fanno non aggregano, non si comportano in un certo modo e quindi non sono delle galassie. Stiamo parlando di centinaia di miliardi, da milioni, centinaia di milioni a centinaia di miliardi di galassie, di stelle parliamo di galassie, sotto parliamo di gruppi di stelle.
Ho sbagliato una cosa di costellazione.
Per me quei palazzi là formano una costellazione, anche se sono tutti a una distanza uno diverso dall'altra. Le costellazioni sono un retaggio storico che noi abbiamo di stelle che apparentemente sono vicine, ma in realtà possono essere molto molto distanti l'une dalle altre. Per me lei e il grattacielo Pirelli, il grattacielo dell'Unicredit, a questo punto per me potrebbero essere una costellazione, anche se sono una completamente lontana dall'altra. E infatti arriviamo al punto centrale, la ringrazio per la domanda perché è proprio precisa, cioè se io devo dire dove sono gli oggetti, Marte, dove sta Giove, le costellazioni, ok, guardo in alto e dico ma proprio adesso, e su questo ci sarà tutta la lezione della prossima volta, quindi sul cielo visibile ad occhio nudo. Il problema dell'astrofisico vuole dire che cosa sono, non dove sono, che cos'è un oggetto celeste. E per farlo io ho bisogno della distanza, perché guardate questa immagine, supponete di essere un bambino di 5 anni perché lì si nasconde la fisica vera, guardate quella immagine, se io vi dicessi che l'aereo è grande quasi quanto la luna, metà della luna, in quella immagine è vero o falso? È vero. E poi vi chiedo, ma l'aereo è davvero grande quasi quanto la luna? No, ma neanche per idea. Cosa sta succedendo lì? È un errore di prospettiva. Quindi quando io vedo un pianeta e lo chiamo stella, o vedo una stella e la chiamo pianeta, io, perché io lo faccio costantemente, sto confondendo due cose che sono veramente una molto molto distante dall'altra e non c'entrano niente l'una con l'altra. Perché faccio questo errore? Perché non tengo conto della distanza e mi confondo. La distanza è il primo elemento base che io ho per capire che cos'è davvero un oggetto. E come si fa a misurare la distanza? Avanti, dobbiamo provare insieme. Avanti. dito e indice davanti a voi, chiudete, fatelo tutti se no non capite, chiudete prima un occhio e poi l'altro, guardate il vostro dito. Si sposta?
Sì.
Bene. Adesso prendete lo stesso dito e mettetelo appena dopo il naso e rifate lo stesso gioco di prima. Si sposta?
Sì.
Di più o di meno?
Molto di più.
Rifatelo. Rifatelo bene. Prendete un punto di riferimento esterno.
Di più.
Bravi. Senza trigonometria abbiamo capito come si misura la distanza. Cioè, allora, lo rifaccio qua. Due occhi, un cartello, un palazzo. Se io guardo, sempre per un gioco di prospettiva, se io guardo il cartello con quest'occhio mi sembra in quella posizione, con quest'altro occhio mi sembra in quell'altra posizione, giusto? Il gioco del dito identico. Se io avvicino il cartello, lo spostamento apparente sarà maggiore, giusto? Bravo. Allora lo posso fare anche con il cielo. Perché? Perché la Terra si muove. Quindi d'inverno sarà in questa posizione, poi ruota attorno al sole e in estate sarà di qui. Quindi posso, se io già conosco la distanza di alcune stelle, e supponete che io di alcune stelle, alcuni oggetti sappia già la distanza per altri non c'è. Supponete che vado a misurare la distanza di un oggetto nuovo, cosa faccio? Allora, lo osservo d'estate e lo osservo d'inverno. Mi apparirà in una posizione diversa in estate e d'inverno rispetto alle stelle che ci sono dietro, giusto? Corretto? Sempre una questione di prospettiva. Però se questa stella è un po' più lontana, ecco, lo spostamento tra estate e inverno è un po' più piccolo. E se è molto lontana, è ancora più piccolo. E se è ancora più lontana, non lo vedo più. C'è, ma io non lo vedo. Gli antichi conoscevano benissimo questo fenomeno, ma non avevano degli strumenti sufficientemente precisi da misurare la distanza delle stelle. Ecco perché per loro le stelle erano a distanza infinita. Non avevano gli strumenti per misurare la distanza delle stelle. Però riuscivano a misurare la distanza dei pianeti. Ora, qui c'è il sistema solare. Non andate in giro a dire che vi ho messo il sistema solare in scala in una slide. Mi levano la laurea. Ok? È raffazzonato, messo lì uno dopo l'altro. Allora, la Terra sta a 150 milioni di chilometri dal Sole e poi Giove 778 milioni 412 mila 27 chilometri, Saturno 1 miliardo 426 milioni 725 mila 413 chilometri, sto leggendo ovviamente, Nettuno 4 miliardi 498 milioni 252 mila 900 chilometri. Posso io fare questa vita? No. I chilometri li abbandono subito. Perché è un gran casino se io vado avanti con i chilometri. Cosa userò mai senza i chilometri? Gli anni luce. Allora, l'anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno. La luce va a 100.000 chilometri al secondo e in un anno compie qualcosa come 9.400 miliardi di chilometri. Ora, quanto è distante Milano-Bologna?
150.
Paio d'ore sono là, giusto? Non vi vedo correre via angosciati perché ho trasformato una distanza in un tempo. Milano-Bologna è un paio d'ore, non vi grattate, non avete convulsioni, posto? Sì, sono tutti a posto, anche Milano-Genova, chiedetelo a Google, vi dà la distanza e subito dopo vi dice, beh, un'ora e 40 minuti, 46 minuti.
In realtà 2 ore e 20 è deciso.
Viene la traffico anche, va là, siamo già il primo d'agosto,
vediamo quanti ci mette arrivare a Bologna.
Un'ora e 46. Quindi, tempo. Cosa stiamo sottintendendo? Uno, che ci andiamo in macchina e quindi che abbiamo una velocità media di 130 km orari, giusto? Quindi, quanto è distante l'ufficio? Mezz'ora, un metro. Quanto è distante il negozio? 20 minuti, vado a piedi. Quanto è distante quella stella? 4,6 anni. Se vai alla velocità della luce. 4,6 anni luce. Questo è un anno luce. Né più né meno. Ok? Va bene? Siete soddisfatti? Bene. Vi ha rassicurato, apposta. Quindi non è, cioè,
no.
Ci rimorranno a Bologna 2 ore e vado a 130 km orari per i 4 anni e andando un pochettino più veloce.
Ma come si può andare da Milano a Bologna con la luce? Qui sarei qua.
Bisogna calzare a cavallo di un fotone, ma poi non avremo più massa, è un casino. Santa, mi apposta. Allora, adesso facciamo un esperimento, cioè un esercizio mentale. Supponiamo di mettere il sistema solare, in realtà fino a Giove, quindi soltanto 778 milioni di chilometri, all'interno di una formica. Siete sicuri che siete pronti? Li mettiamo all'interno di una formica, molto bene. Quindi mettiamo nel corpo il Sole, poi mettiamo proprio tutto il sistema solare, Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, 778 milioni di chilometri in una formica. Noi da questo pianeta, noi non siamo la formica, noi siamo dei minuscoli puntini che si muovono su un puntino minuscolo che sta dentro una formica, ok? Con queste proporzioni, a che distanza sta la stella della quale abbiamo misurato per la prima volta quella differenza lì, estate-inverno, quella che era difficile da misurare? Siete... non ve lo chiedo più, siete pronti, lo dico io. Beh, la distanza con queste proporzioni è quella... dell'altezza della Tour Eiffel. Ora, la vedete quella formica che c'è lì, che cammina sotto il piazzale della Tour Eiffel e che contiene buona parte del sistema solare? Giusto, non la vedete? No. Là, in cima, in proporzione, c'è una stella di cui abbiamo misurato per la prima volta la distanza con questo metodo della parallasse estate-inverno. E voi dite, vabbè, la fai facile, avrei scelto una stella lontana. No, è una delle stelle più vicine. È a 11 anni luce di distanza. Quella più vicina è a 4,2, che significa che è qua. Un secondo di silenzio sulla distanza, sulla formica che è là che cammina, e sull'altezza della Tour Eiffel a cui sta una delle stelle più vicine a noi. Ora, questa stella di cui abbiamo misurato la parallasse nel 1838 è a 11 anni luce di distanza, quindi è una delle più vicine. Ma supponiamo di considerare Proxima Centauri, dai, questa è a 4,2 anni luce, proprio la più vicina in assoluto. Supponiamo di volerla raggiungere a piedi, senza fermarmi mai, niente, né per far pipì, né per mangiare, né per dormire. Quanto ci metteremmo?
Non si arriverà mai.
No, dai, 760 milioni di anni. Però non è che siamo proprio fessi, non ci abbiacchi. Andiamo con una sonda, magari una delle ultime di ultima generazione, come ExoMars. 95 km all'ora, è un bel andare 95 km orari. 95.000, scusate. Quanto ci metterò? 48.000 anni. Beh, è molto meno. Però, ecco, proprio andarci, c'è un'altra riflessione da fare. L'uomo. 48.000 anni, noi eravamo questi qua, 48.000 anni fa. Quindi supponiamo anche che decidiamo di andarci. 48.000 anni l'evoluzione umana ha fatto, cioè, dei passaggi enormi. Non è proprio semplicemente buttarsi su una città e sperare che viva per 48.000 vi lasciavo questa riflessione così. Quindi, perché è importante il concetto di distanza? Beh, perché dobbiamo stare attenti a non confondere l'aereo con la luna. Quindi tenere presente che sono due cose molto molto diverse, a distanze molto molto diverse. Ora, che cos'è quindi l'astrofisica? Non più l'astronomia, ma l'astrofisica. È la scienza che vuole capire che cosa sono gli oggetti celesti, di che cosa sono fatti, qual è la fisica che c'è dentro. E come si fa? Beh, si parte dalla fisica che noi conosciamo. Quindi si parte proprio dalla tavola periodica degli elementi. Come si legge questa tavola? Dall'alto il basso, da sinistra a destra, come tutti i libri. Quindi, primo elemento idrogeno, secondo elio, litio, berillio, boro, carbonio, azoto e così via. Allora, cos'è la costante di tutti gli elementi chimici? Tutti gli atomi sono costituiti da un nucleo all'interno del quale ci sono neutroni e protoni e gli elettroni che li ruotano attorno. Ok? Come si legge la tavola periodica? In questo modo. L'atomo più semplice in assoluto è l'idrogeno, ha un protone nel nucleo, P, è un elettrone che ruota attorno, ed è il primo, l'A. Il secondo elemento è l'elio, due protoni nel nucleo. Il terzo elemento, il litio, 3. Poi abbiamo il berillio, 4 protoni, boro, 5, carbonio, 6, si va via così. E diciamo nella prima parte hanno lo stesso numero dei protoni, poi aumentano un po', ma noi non ci vogliamo complicare la vita adesso. Quindi qua ce ne sono 3, 4, 5, 6, ma poi gli altri il numero di protoni è un po' maggiore rispetto al numero di neutroni è un po' maggiore rispetto al numero di protoni, ma quello che contraddistingue l'elemento chimico è sempre il numero dei protoni. Ok, bene, quindi cosa succede? Così è fatto l'atomo, e quando noi andiamo ad osservare il cielo, questa è l'immagine che noi riceviamo, con questi colori veri, queste sono con le stelle, sono colorate, e tutto quello di cui noi abbiamo bisogno è ricordarci solo questo come un mantra, è solo materia e radiazione, materia e radiazione, materia e radiazione, atomi e luce, atomi e luce, atomi e luce, ok? E noi con queste robe qua capiamo che cosa abbiamo attorno, sopra la testa e sotto i nostri piedi. Allora, se voi fate passare la luce attraverso un prisma, cosa succede? La luce si scompone nelle componenti fondamentali, l'arcobaleno. La luce è bianca, ma in realtà è trasportata da tante parti, cioè da tanti fotoni. Esiste il fotone rosso che trasporta la luce rossa, il fotone verde che trasporta la luce verde, il fotone blu che trasporta la luce blu. Ok? Se voi costringete la luce a passare attraverso un prisma, si scinde nelle sue componenti fondamentali. Colori. Ok? L'avete visto tutti un arcobaleno nella vita. Giusto? Ok. Bene. O avete ascoltato Pink Floyd, adesso una delle due. Allora, se voi fate passare quindi la luce calda che proviene da un gas caldo e denso da un prisma, o in astronomia si chiama in modo complicato spettroscopio, ma è la stessa roba, si produce l'arcobaleno. Ok? È chiaro a questo punto? Vado oltre? Molto bene. Ora, cosa succede? Che noi siamo in grado anche di costruire degli strumenti che contano i fotoni. Cioè noi mettiamo uno strumento a base del telescopio in cui mi dice quanti fotoni blu, quanti verdi, quanti rossi, quanti gialli, e in questo modo io costruisco delle curve di luce. Ora, supponete di avere questa stella la cui luce è entrata in questo strumento, ho sparpagliato la sua luce nei suoi componenti, li ho raccolti, ho messo qua uno strumento che mi contava i fotoni. Allora, ad esempio, questa stella, non so, avrei messo 2 fotoni blu, ne avrà messi 10 indaco, ne avrà messi 60 azzurri, 70 verdi, 50, 30 gialli, 20 arancioni e 10 rossi. E io costruisco quella curva. È chiaro cosa ho fatto? Per tutti? Bene, le stelle hanno sempre quella curva lì. Cioè una curva in cui hanno un picco e poi diminuiscono, sempre. Questa è un'altra stella che non è uguale all'altra, però vedete che ha sempre... sempre una montagna e poi diminuisce. Ora, secondo voi, in questa stella qui, dove avrò ricevuto il numero massimo di fotoni? Che colore avranno?
Blu.
No, guardate dove sta il massimo. Sì, da azzurro, tra l'azzurro. Qua. Qua. Dov'è il massimo? In questo colore, l'azzurro, ok? E questa qua? Tra il giallo e il verde. Bene, la prima stella è una stella azzurra, la seconda stella è una stella giallo-verde. Ok? Dove mettono il massimo del colore, quello è il colore della stella. Perché per un astronomo è importantissimo questo dato? Perché per come funzionano le stelle, questa cosa la vedremo insieme poi a dicembre nell'altra conferenza che terrò io, ma anche in altre conferenze, il colore è direttamente legato alla temperatura. Ve l'ho detto prima che i fotoni blu sono più energetici dei fotoni rossi. E infatti, se voi vedete una stella blu, una stella blu è una stella che ha una temperatura superficiale di 12.000 gradi. Una stella rossa ha una temperatura superficiale di 3.000 gradi, è più fredda. È il contrario dell'acqua. Acqua calda, acqua fredda, blu. È contrario. Pensate a quando accendete un pezzo di ferro, diventa prima incandescente, diventa prima rosso, poi giallo, poi blu, poi bianco e poi blu. Il blu è il più caldo in assoluto, ok? Quindi una stella blu è tipicamente più calda di una stella rossa. Ok?
Anche da cosa brucia? Tipo di elemento che brucia, no?
No. Il suo colore no. No. Quella, no, perché in realtà in superficie non arriva quello che viene bruciato all'interno, ma questo lo vedremo poi più avanti. Dipende proprio dalla temperatura, è solo una temperatura di 5800 gradi, quindi è giallo, arancio.
E così il sole è una stella rossa.
Giallo, arancio, sei a 5800 gradi di temperatura. Bene.
Una domanda.
Sì.
Ma tu stai parlando della temperatura superficiale?
Superficiale, superficiale.
E cosa succede con la temperatura interiore?
Milioni di gradi, e però c'è un corso intero su cosa succede all'interno delle stelle. Ci arriveremo poi più avanti. Allora, Angelo Secchi, quasi 200 anni fa, ricorrono i 200 anni, si è reso conto che però, se voi fate passare la luce delle stelle attraverso questo prisma spettroscopio, vedete sì l'arcobaleno, ma vedete anche delle righe nere. Allora, stiamo per affrontare l'argomento più ostico di questa lezione, ok? Quindi preparatevi, mettetevi in cuffia, le righe nere. Però si è accorto anche che diverse stelle avevano diverse righe nere. Vedete che queste sono diverse da quest'altra, diverse da queste? Sono tutte stelle diverse, con delle righe nere sovrapposte all'arcobaleno diverse. Che cosa succede? Negli stessi anni, in laboratorio, Bunsen e Kirchhoff, Bunsen è quello del vecchio Bunsen, stavano riscaldando dei gas, mettiamola così, facciamo la racconta favola, e si sono accorti, facendo passare la luce di una lampada da rifatta al neon, all'elio, al mercurio, di un elemento qualunque, fai passare la luce di una lampada del genere di nuovo attraverso il prisma, non ti si produce tutto l'arcobaleno, ma soltanto alcune righe di luce, non tutto, alcune righe di luce, ok? Cerchiamo di capire insieme che cosa è successo. Allora, qua c'è lo schema più semplice che si possa realizzare di un atomo, ok? Cercherò di farvi capire la sostanza, poi ci sono una serie di dettagli che non dico, ok? Un po' perché non me li ricordo, un po' perché non li so, un po' perché sono complicati. Allora, l'atomo è composto da un nucleo in cui ci sono protoni e neutroni e gli elettroni che gli ruotano attorno. Ora, immaginatelo come un palazzo in cui gli elettroni possono stare su piani diversi. Ogni piano richiede una certa energia per andare al piano sopra. Insomma, se voi state al piano zero, è il piano a livello energetico più basso, e per andare al primo piano vi servono delle calorie. Dovete fare delle scale, dovete spendere delle calorie per andare al primo piano. Altre calorie per il secondo e altre calorie per il terzo. Ok? Chiaro? Bene. Stessa cosa per sopra l'elettrone, l'elettrone da solo al piano sopra non ci va, o gli date l'energia o quello sta lì. Cos'è che trasporta l'energia? I fotoni. I fotoni trasportano luce e luce è energia, ok? Allora, cosa succede? Che se passa di lì il fotone che ha l'energia giusta da dare all'elettrone per fare il salto al piano successivo, allora l'elettrone va su. Poi però non tutti i piani sono uguali, quindi magari il secondo piano è un po' più vicino, serve un po' meno energia, quindi serve un fotone proprio particolare con quell'energia ben precisa per arrivare al secondo piano. E poi un altro fotone diverso lo può portare al terzo e poi al quarto, così via. Ma fotoni diversi hanno luce diversa. Quindi ogni fotone ha un colore diverso. Allora il fotone giallo permetterà di fare un salto, fotone rosso un altro, fotone verde un altro e così via. È chiaro? Più o meno? Una volta che sta là però l'elettrone non è contento di star su. Cioè appena è su lui vuole scendere, vuole tornare a casa. E nel fare la scala al contrario cosa fa? Scende di un piano e riemette la stessa energia che ha assorbito prima. E rimette la luce. La luce che gli ha permesso di saltare il gradino sopra. Ok? Ora, cosa succede? Che ogni atomo, il mercurio, il neon, l'elio, sono dei palazzi diversi, con distanze diverse tra un piano e l'altro. E quindi per far fare il salto all'elettrone servono dei fotoni diversi. Quindi cosa succede? Che quelle righe lì sono le righe di luce indicative della distanza tra un piano e l'altro di ogni atomo diverso. Questa luce, vi prendo l'idrogeno, che è quello più semplice, questa luce, questa luce, questa luce, sono i fotoni che vengono emessi dall'elettrone che scende di piano in piano. Proprio quella lì. Perché è la luce che serve per l'idrogeno, per l'elettrone, per fare un salto da un piano all'altro. Per l'elio è diverso, perché i piani sono diversi. E allora questa luce che voi vedete, queste righe di luce, sono i fotoni emessi dall'elettrone che casca da un piano all'altro nell'atomo di elio. Se voi avete la stella calda che emette luce, e tutto attorno uno strato di atmosfera più fredda, dove ci sono gli atomi, cosa succede? Quando passano i fotoni, gli atomi rubano dei fotoni, fanno fare il salto agli elettroni, e quei fotoni che vengono rubati, voi non li vedete più. Non passa quella luce lì viene rubata dall'atomo, e quindi voi vedete delle righe nere. Queste righe nere che voi vedete è la luce che viene rubata dall'atmosfera, dagli atomi dell'atmosfera, dagli elettroni che vanno su. Ok? Quindi, in sostanza, che cavolo vi sto dicendo? Vi sto dicendo che queste righe nere sono l'impronta digitale degli elementi chimici che ci sono nelle stelle. Quindi noi, prendendo la luce qua, con un prisma, con uno spettroscopio, abbiamo l'impronta digitale degli elementi chimici che sono a milioni di anni luce di distanza. Questa è la sostanza.
Ancora le linee nere ti dicono
l'assorbimento.
E che elemento c'è lì?
Sì. Sì. Ti dicono che elemento c'è lì. Ti dicono se c'è l'ossigeno, se c'è l'elio, l'azoto.
Tutte... Ci sono tutti?
Si vedono tutti, è un casino perché devi selezionare tutte le varie righe, stare attento a non confonderle, ce ne sono solo più di uno. Diciamo che dovresti vedere una riga che non riconosci, se le riconosci.
Però questo dice che la chimica è uguale in tutto l'universo.
Questo dice che la chimica. Ci provi, tu dici io provo a spiegarla così, va, va.
Sì,
in questo caso sì.
L'elemento lo riconosco dalla posizione.
No, l'elemento non è, sì, dalla posizione non è banale, eh. Cioè uno si deve fare l'occhio per vedere l'elemento, perché poi ne metti tanti insieme, questo è l'ossigeno, questo è l'idrogeno, questo...
Certo.
Adesso vi faccio vedere bene come viene, perché questa è la cosa che vi ho fatto, la curva di luce delle stelle. In realtà la curva di luce del sole con questa roba qui dell'assorbimento diventa così, cioè ha sempre la campana, ma vedete questo abbassamento, qui c'è l'assorbimento. Cioè quella lì è la quantità di luce che io ricevo. Quando ho un down, quando ho una discesa così, è perché mi hanno rubato dei fotoni. Chi me li ha rubati? Un elemento chimico. Quindi può esserci il calcio, l'ossigeno, vedete qui ci sono le righe nere che corrispondono a, questo si chiama spettro del sole, ok? Ci sono diversi spettri, eh? Queste sono due stelle, è lo spettro di due stelle, e tutte queste righe in giù vedete che sono righe di assorbimento. Cioè, vedete, non è banale da vedere. Eh? Io controllo l'ora perché voglio arrivare a dirvi certe cose. Ora, arriviamo a un altro punto fondamentale. Questa è una galassia. Una galassia è una struttura formata da centinaia di miliardi di stelle. Prego.
No, non ti faccio la domanda, ma... Le
elettroni? Allora, in un altro caso, allora dicevo, quella è una galassia composta da centinaia di miliardi di stelle. All'interno delle galassie, soprattutto in quelle a spirale come la nostra o come quella lì, ci sono delle regioni che vengono chiamate H secondo. Perché H secondo? H è idrogeno. H secondo perché ci sono delle zone in cui l'idrogeno è fortemente ionizzato, cioè è scaldato tanto. Questa è la sostanza. E sono vicine delle zone in cui ci sono tante stelle giovani e calde. Le stelle giovani sono caldissime, sono blu e sono calde e scaldano tutto il gas che hanno attorno. Tipicamente il gas che hanno attorno è idrogeno. Allora cosa succede? Per processi vari, io mi sono messa a studiare tutti i vari processi perché si vede una cosa, non l'altra, è un grande casino. Prendete l'essenza, l'idrogeno viene scaldato, gli elettroni vengono buttati proprio fuori dagli atomi, poi per vari motivi ritornano dentro l'atomo e fanno quella scaletta di ti e scendono. Ci sono delle scale, diciamo dei piani, che sono un po' più probabili di altre, per questioni di coefficienti di Einstein, grande casino, che sono più probabili. E sono quindi delle luci, dei fotoni molto ben precisi che noi conosciamo da laboratorio e che ci aspettiamo di vedere. Guardate lo spettro di questa galassia. Lo vedete questo picco? Questo picco in alto? Lo vedete? Questa riga piccata? Quello è la riga di emissione dell'idrogeno. Cioè l'idrogeno lì sta emettendo tantissimo e ci sta dicendo, questo poi lo scopriremo più avanti, che ci sono tante stelle nuove che si stanno formando e che stanno scaldando il gas. Ora, questa riga cade in un punto preciso perché l'idrogeno è fatto così. Cioè, il laboratorio cade a un certo colore. Si dice, in gergo, come vi dicevo prima, a una certa lunghezza d'onda. Ok? A un certo colore. Ora, anche questa, guardate questa qua, io ci ho fatto tutta la tesi su queste righe.
Questa è un punto della galassia dove ci sono stelle
sì.
Nuove.
Sì. Ora, questo è uno spettro tipico, le vedete queste righe? Queste righe sono righe di emissione e cadono, io insisto, sempre nello stesso punto, perché gli atomi sono fatti così. Okay? Emettono sempre lo stesso tipo di frequenza di luce, la stessa lunghezza d'onda. Ora però voglio esplorare con voi un altro concetto, cioè quello dell'effetto Doppler. Si spiega meglio si spiega bene con l'ambulanza, ma l'ambulanza, guarda, questo concetto te lo ripeteranno da qua all'infinito le prossime lezioni, quindi non ti preoccupare. Allora, l'effetto Doppler è quell'effetto per cui il suono di un oggetto che si muove rispetto a me è distorto. Vi faccio sentire, prima siamo in macchina con Alonso, cioè siamo nella macchina con lui, quindi noi non ci muoviamo rispetto alla macchina. Sentite com'è monotono o monotono il suono, eh? differenza se io sono ferma e la macchina si muove rispetto a me, cioè la sorgente del rumore si avvicina e poi si allontana. Rispetto a me la frequenza aumenta e poi piano piano che si allontana la frequenza del suono diminuisce. Si chiama effetto Doppler. È previsto per tutte le onde. Onde sonore e onde luminose. Quindi è previsto anche per la luce. La luce è una frequenza, ve l'ho detto prima, una frequenza d'onda. Se una sorgente di luce si avvicina rispetto a me, la frequenza della sua luce aumenta, cioè andrà verso i colori con una frequenza maggiore, con un'energia maggiore, verso il blu, si dice, perché il blu, ve l'ho detto prima, è quello con frequenza maggiore, si chiama blue shift, spostamento verso il blu. Se invece la sorgente luminosa si allontana da me, la sua luce andrà a frequenze più basse, a intensità più basse, il che significa uno spostamento verso il rosso, perché il rosso è un colore con una frequenza minore, più debole. Si parla di redshift. Il redshift è lo spostamento verso il rosso delle righe, che non le vedo più dove mi aspetto dal laboratorio, ma un po' più spostate. Perché? Perché la sorgente si muove. Guardate, vi faccio vedere.
Si allontana.
Sì, la sorgente si allontana. Allora, queste sono le righe come me le aspetto dal laboratorio, ok? Io me le aspetto a una certa lunghezza d'onda, che è questa qua dal laboratorio, io le devo vedere lì. Cosa succede? Che se io vedo una sorgente che in realtà si sta allontanando da me, io quelle righe lì non le vedo lì, le vedo traslate, le vedo un po' più spostate, tutte sulla destra. Queste girano l'ossigeno, terzo e altri elementi, e forse il sodio, non mi ricordo, e l'azoto.
Più di uno.
Sì, più di uno. Quindi quelle righe lì, che io vedevo di qua, tac, mi si spostano. Perché le riconosco? Perché hanno la stessa forma. Fanno semplicemente così, cioè da qua le vedo di là, le riconosco subito. Si sono spostate, si dice, verso i colori rossi, verso le frequenze più basse della luce, e quindi lo chiamo redshift. Qual è la cosa importante, fondamentale? Maggiore è lo spostamento, maggiore è la velocità a cui si allontana la mia sorgente. Esiste un legame tra lo spostamento e la velocità di allontanamento. Io in questo modo so A, di che cosa è composta la sorgente, B, dove sta andando e a che velocità sta andando. Ecco perché io so che le galassie si allontanano. E qua però apriamo un gran casino che rivedrete poi alla fine della... Sì. Con l'assorbimento?
No, verso il blu.
Sì, nelle poche condizioni in cui abbiamo delle sorgenti che si avvicinano. Di fatto, quello Andromeda un po' si sta avvicinando a noi, ma l'espansione dell'universo porta tutto ad allontanarsi. Quindi tipicamente una galassia si allontana da noi. E quindi noi normalmente vediamo il redshift. Sono casi peculiari quelli in cui vediamo il blue shift. Andromeda si sta un po' avvicinando a noi, però è la galassia più vicina a noi, però è un moto peculiare. Di fatto in realtà l'universo si sta espandendo e si stanno tutte allontanando le une dalle altre. Ma voi non vorrete mica sapere tutto in questa lezione, vero?
Io
del
pallo
mando
il banano. Nel senso, quanto tempo deve rimanere?
Dipende da quanto è grande il suo specchio, da quanto riesce a raccogliere la luce. Quando io
sorgenti, mi ricordo, un'ora, mezz'ora, un'ora. Per le sorgenti veramente deboli si può arrivare anche a 3-4 ore. E poi, cioè, se serve di più, allora vuol dire che bisogna usare il telescopio, cioè bisogna un telescopio un po' più potente, quindi ti sposta. Tipicamente uno spettro su una galassia relativamente vicina, quindi che fa parte dell'universo locale, si dice qualche milioncino di altri di distanza, mezz'ora, un'ora, se lo ricavo.
Posso fare solo un...
Sì.
Ma stiamo parlando di uno spettro, di una stella...
Galassia.
Una galassia, pardon, che ritiene però qualche anno luce fa.
È quella che arriva a noi oggi, che è partita quando è partita, perché noi la vediamo oggi, se è a 10 anni luce di distanza, se è a 10 milioni di anni luce di distanza, ci ha messo 10 milioni di anni per arrivare fino a noi la luce. Bene.
Non per questo tu evidenzi i 3, 4, 5 elementi di
No, infatti non puoi raccogliere tutto, cioè ogni telescopio ha un suo punto di sensibilità, quindi vede alcune righe, poi ci sono altri telescopi che hanno uno strumento sensibile su un altro pezzo di spettro elettromagnetico e vede delle altre righe. Sì, no, c'è da dire che a spostare, cioè se io vedo sempre oggetti che hanno questo tanto spostato, a un certo punto mi entrano nel campo di vista delle righe che prima non vedevo, che negli oggetti vicini non vedo. E questo è una roba, è difficile da capire, non è banale. Cioè vuol dire che se io continuo a spostare una riga che era qua, che prima non vedevo, di un oggetto che si sta allontanando molto, tac, mi compare. Quindi io vado a vedere delle porzioni della vita di una galassia che sono diverse, proprio in base a dove sta, su questo si basa la gran parte del telescopio, sapendo dove voglio andare a vedere, che cosa voglio andare a vedere. Il James Webb Telescope, abbiamo seguito una conferenza proprio sabato, si sta concentrando su questo, siccome vuol vedere l'universo molto lontano, lo scoprirete, ha una velocità di allontanamento molto elevata, è tutto shiftato e quindi devo guardare un pezzo dove riesco a trovare quello che mi interessa, cioè devo tenere conto di questa cosa, no? Osservo cose che non mi interessano. Bene, allora io voglio riassumere qua le cose che abbiamo visto oggi e lasciarvi qua con un filmato un po' più di stesso, perché ci abbiamo pensato bene. Allora, che cos'è uno strumento professionale? È una roba di quelle lì, cioè l'astronomia si fa con quegli oggetti, con strumenti che hanno 3, 4, 5, 10 metri di specchio. Attraverso la materia e la radiazione io interpreto la realtà che sta fuori da me ed è un potere enorme quello che io ho, cioè tramite quello che io conosco dal laboratorio qui riesco a capire che cosa c'è in cielo. Badate che se quello che io avessi non spiegherebbe, se quello che io ho non spiegasse quello che vedo, dovrei fare un'altra teoria. Cioè scienziati non è che usano questa cosa perché è più comoda, usano questa cosa perché funziona. Ok? Cioè, se non funzionasse più domani, via, ne prendo un'altra, prima che funziona. E l'effetto Doppler, che è una condizione, ve lo ripeteranno all'infinito, che cos'è l'effetto Doppler, perché è uno degli effetti più importanti, soprattutto il redshift, per la comprensione dell'universo e di quello che noi stiamo osservando. E adesso vi lascio con un filmato realizzato, l'ho messo insieme io con un po' di immagini, la maggior parte delle immagini, 90% prese dall'Hubble Space Telescope.